Voglio esporre quello che Dio ha messo nel mio cuore per questa mattina. Tempo fa ho letto una storia su internet. Non ricordo molto, non ricordo i particolari di quella storia, non ricordo i nomi, ma voglio dare dei nomi di fantasia in questa storia che sto per raccontare. C'era una famiglia in viaggio, una nonna di nome Rita, mettiamo così, papà Giuseppe, mamma Paola, c'erano tre bambini in auto, in viaggio, Giosuè, due femminucce gemelle, Sara e Miriam. Durante il viaggio cominciava a fare caldo, era più o meno questo periodo, era aprile inoltrato, abbassando il finestrino entra un'ape che semina il terrore soprattutto nei sedili posteriori, nei posti dietro. I bambini iniziano a urlare vedendo quest'ape, soprattutto Sara. Quest'ape non c'era verso di mandarla via, di cacciarla fuori, pur abbassando gli altri finestrini, pur muovendo le mani, agitandole nervosamente, finché il papà decide di fare l'unica cosa che poteva far ritornare la sicurezza e la calma dentro quella macchina. Il papà prende l'ape in pugno, si fa pungere, sopporta il dolore per amore, e i bambini ancora però erano terrorizzati perché l'ape si muoveva. Allora il papà dice: adesso potete stare tranquilli, perché l'ape ha solo un pungiglione, e una volta che appunto è finita. Sapete tutti che quando l'ape appunto muore non c'è un altro missile, non c'è un altro colpo, non c'è un'altra freccia, non c'è un altro proiettile nel caricatore, è finita. Allora Dio Padre, un po' come quel papà della storia, ha fatto questo per noi. Nei versetti che stiamo per leggere, questo è il messaggio di Dio. Prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 54. Segui con noi, se non hai la Bibbia, se non hai l'app della Bibbia, che ti invito a scaricare gratuitamente per avere sempre la Bibbia con te, anche quando sei in coda al supermercato, al centro commerciale, in banca, alla posta. Segui la lettura, per favore. Prima Corinzi 15. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è stata scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora, il dardo, il pungiglione, la freccia, il missile, potremmo dire, della morte è il peccato. Quello che siamo, quello che abbiamo combinato, le nostre colpe, i nostri fallimenti davanti a Dio e con gli altri. Il dardo della morte è il peccato. La forza del peccato è la legge data da Dio attraverso Mosè, che accusa giustamente il peccatore, il colpevole, sottolineando, evidenziando le sue iniquità, le sue cadute, i suoi difetti. Ma andiamo avanti. Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non è vana se è, quando è, nel Signore. Voglio rileggere i primi due versetti in un'altra versione della Bibbia, con parole diverse. Per favore, continua a camminare con noi, qualche minuto di attenzione. Un'altra versione della Bibbia dice: e quando quest'uomo che va in corruzione si sarà rivestito di una vita che non si corrompe, e quest'uomo che muore si sarà rivestito di una vita che non muore, allora si compirà quello che dice la Scrittura. La morte è distrutta, la vittoria è completa. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è la tua forza che uccide? Quando l'apostolo Paolo scrive dardo, la parola che utilizza in greco si potrebbe tradurre pungolo. Cos'era il pungolo? Era il bastone, il ramo affilato che veniva usato per far camminare i buoi. Sì, bambini. Si pungevano i buoi sulla coscia, sul sedere, per farli camminare, per farli lavorare, per farli arare, perché trainassero il carro. Qualcuno sorride. È così, questo dice la Bibbia. Io amo attualizzare la Bibbia. L'apostolo Paolo dice: morte, dov'è il tuo pungiglione? Morte, l'hai perso? Come una matita temperata, no? La usi, poi perde la punta, andrebbe temperata di nuovo, altrimenti più che sottolineare sul libro incidi, fai incisioni, come gli uomini primitivi nelle pareti delle caverne, delle grotte. La forza della morte, la punta della morte è stata eliminata. La morte è morta, lo sai? La morte della morte. Il Signore ha rotto, ha fatto perdere la punta a quel pungolo. Il riferimento potrebbe essere, come nella storia iniziale, al pungiglione dell'ape. Qualcuno pensa che l'apostolo Paolo stesse parlando della puntura di insetti, forse proprio dell'ape. Morte. Eri legittimata ad agire quando eravamo senza un salvatore. Morte, eri libera di operare prima che il nostro Messia morisse per i nostri peccati, per le nostre colpe. Ma il Signore cosa ha fatto? Ha preso la morte e ha spuntato, ha spezzato la punta micidiale, letale della morte. La morte è stata spuntata. Tante volte usiamo il verbo spuntare come sinonimo di apparire, arrivare all'improvviso, ma oggi, per favore, fai come se non ci fosse quell'altra sfumatura di significato. Oggi pensa al verbo spuntare soltanto nel senso di, nell'accezione di togliere la punta, rendere innocua, perché per il credente la morte è qualcosa di innocuo. Non che i credenti non soffrano quando perdono una persona cara, un familiare, un amico, un'amica, ma la morte nella vita del credente non è una tragedia, anche se tragiche dovessero essere le circostanze della morte di un credente. La morte di per sé non è qualcosa di tragico. Perché? Perché Gesù Cristo ha vinto anche sulla morte. La morte per il cristiano è un passaggio, è una lunga galleria. A volte la galleria non vediamo l'ora di superarla, vero? Soprattutto in una bella giornata di sole, soprattutto quando nelle gallerie andrebbero fatto dei lavori, e forse qualche volta guardando la volta della galleria diciamo: meglio accelerare, non si sa mai. Purtroppo a volte i lavori di manutenzione lasciano perplessi nel nostro meraviglioso paese. La morte è una galleria, può non piacerti, è normale, è naturale. Il cristiano ama vivere, ami vivere, ami la vita, ma il cristiano sa che attraverso la morte noi possiamo incontrare il Signore, a meno che il Signore non ritorni in un momento tale che noi passiamo da questa vita alla vita eterna. E allora in quel caso, e la Bibbia lo contempla, in quel caso noi non passiamo dalla morte, ma siamo trasformati, siamo preparati, equipaggiati per l'eternità. Ne parla proprio questo capitolo da cui è tratta la lettura dei versetti iniziali. Leggi per favore prima Corinzi capitolo 15, se non lo conosci o rileggilo, non ti perdere il grande capitolo della risurrezione. Vuoi una scheda, vuoi un'introduzione biblica al tema della risurrezione di Cristo e dei credenti? Prima Corinzi, che capitolo era? 15. L'apostolo Paolo forse parla del pungiglione dell'ape, o forse sta parlando del pungolo dei buoi. Dov'è che si colpivano i buoi? Dov'è che si pungevano i buoi per farli camminare, per farli lavorare? Avete capito? È chiaro. Secondo altri, il dardo è quello che tante volte io avevo immaginato, proprio la freccia. La freccia scoccata dall'arciere, qui siamo in epoca romana, e forse il riferimento non è, se questo è il senso, se questa è la lettura che possiamo darne, non è forse la semplice freccia, ma potrebbe essere il dardo, che per i romani era una cosa ben precisa, era un'arma da guerra ben precisa. Non so chi ha visto Il Gladiatore, o meglio, cambio la domanda, da quanto tempo che non lo vedi? Vi ricordate l'attacco in Nord Europa, nella prima parte del film? Lì hai un'idea dei dardi romani, di cui parlerà in maniera espressa, esplicita, l'apostolo Paolo a un'altra chiesa, agli Efesini. I dardi, come dice, infuocati del maligno. Quindi non solo essere colpiti, feriti da una freccia nemica, ma la freccia, oltre a ferirti, a conficcarsi nel tuo corpo, faceva di te una bomba incendiaria, terribile. Questo è quello che fa il male, il maligno, e che vorrebbe fare anche nella tua vita. Ma c'è vittoria nel nome del Signore. Il nemico vorrebbe distruggerti. Satana vorrebbe annientarti, e non solo vorrebbe finire te, ma vorrebbe utilizzarti anche una sorta di Molotov, vorrebbe usarti per fare del male anche ad altre persone. Il Signore vuole bloccare questo processo distruttivo. Il Signore non solo vuole la tua salvezza, ma vuole portare la salvezza sua attraverso di te ad altre persone. Dio vuole che tu sia portatore di vita, di pace, di salvezza, di speranza. È meraviglioso. Dov'ero? La morte è morta. In che senso? Il Signore ha vinto sulla morte. In che senso? Dicevo stamattina nel primo incontro, il primo messaggio, faccio un link tra i due messaggi. Ricordavo, come ci dice il Vangelo, come ci dice la Bibbia, che il Signore Gesù Cristo ha vinto su tutti i fronti, in ogni confine nemico. Immagina l'esistenza umana come un paese, un territorio che ha dei confini. Gesù Cristo, morendo sulla croce e risuscitando ai fini della nostra salvezza, ha dimostrato di aver vinto su ogni confine. Fai tu, nord, sud, est, ovest. Ho pensato al confine dei nostri peccati, delle nostre colpe. Gesù Cristo come ha vinto sul male che è in noi? Perdonandoci. Il Signore come ha vinto sull'odio? Amandoci. Il Signore come ha vinto sul diavolo? Rendendolo inoffensivo per l'eternità. Quelli di Satana oggi, quelli del maligno oggi, sono gli ultimi colpi di coda. Non so quanti come me potrebbero confessare oggi la propria crudeltà avendo ucciso delle lucertole durante l'infanzia. Uccidi la lucertola, non lo fate. Ti sei macchiato di questa colpa come me. Hai ucciso la lucertola, hai sezionato una lucertola. Per un po' la coda continua a muoversi, ad agitarsi. So che qualcuno tra noi avrebbe storie ben più inquietanti, anche di galline e di altri animali, ma non voglio turbarvi. oltremodo. Quelli del maligno in questi ultimi tempi sono gli ultimi colpi di coda. Il maligno continua ad agitarsi perché sa di avere poco tempo. Il diavolo sa di essere stato condannato. Ormai è sconfitto. La sua vittoria, le sue perdite ormai sono certe. Sarà reso inoffensivo per l'eternità il maligno. Allora cerca di dare fastidio, di devastare, di distruggere, di portare con sé in perdizione quante più persone. Il maligno cerca di far perdere la speranza a chi invece dovrebbe riporla in quella che è la nostra grande speranza, Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo sta citando in realtà Isaia e Osea. Lascia che ti legga queste due profezie. Quando l'Apostolo Paolo dice la morte è stata sommersa o inghiottita, ingoiata, aspirata, no? Nella vittoria. Quando l'Apostolo Paolo dice morte, dov'è la tua vittoria? Morte, dov'è il tuo dardo? Probabilmente l'Apostolo sta citando il profeta Isaia quando Dio dice, è detto del Signore, annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso. Toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. Isaia 25,8. Quasi certamente l'Apostolo Paolo ha in mente un altro brano profetico, in Osea, dicevo. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte, sarei la tua peste o morte, dice Dio. Sarei la tua distruzione, dice Dio, soggiorno dei morti. Ma purtroppo il loro pentimento non c'è. Dice Dio, il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Quando io mi pento delle mie colpe, riconosco di aver sbagliato, di essere nel peccato, di essere separato da Dio a causa delle mie responsabilità, in un modo o nell'altro. Quando io riconosco questo, di aver bisogno di salvezza, il Signore dice al nostro peccato, non esisti più. Il Signore dice alla nostra prospettiva di morte, il tuo futuro sarà diverso. Grazie Signore per la prospettiva che ci hai offerto attraverso il Vangelo. La morte della morte, la morte di Gesù Cristo, la sua risurrezione ci dovrebbe sempre ricordare che Dio può tutto. Se il Signore non si è fermato davanti alla morte, se il Signore non si è fermato davanti a una tomba, a un sepolcro sigillato, sei ancora con noi? Se il Signore non si è fermato davanti alla morte, ma il terzo giorno è risuscitato, cosa è troppo difficile per Lui? La morte di Gesù, la sua risurrezione dovrebbero sempre ricordarmi, ehi, non c'è niente di troppo difficile per il Signore. Cos'è il mio problema? Cos'è il mio peso? Cos'è la mia angoscia? Che cosa rappresenta la mia difficoltà finanziaria? Il mio problema relazionale, lavorativo? Che cosa è davanti al Cristo risorto? La morte non ha potuto trattenere Gesù Cristo. La decomposizione non ha fatto in tempo ad entrare in campo, in azione. Il terzo giorno Gesù Cristo è risuscitato. La risurrezione di Gesù, la morte della morte, dovrebbe ricordarci che l'offerta di Cristo, il suo sacrificio, è stato accettato. Se Cristo non fosse risorto, noi oggi avremmo il dubbio. Ci chiederemmo, ma Dio Padre ha gradito, ha accettato formalmente, legalmente il sacrificio sostitutivo di suo figlio per la salvezza di chiunque crede, del mondo possiamo dire? Avremmo avuto il dubbio, sarebbe mancata la certificazione, l'attestazione, la proclamazione della nostra salvezza, l'ufficializzazione. Ma con la risurrezione di Gesù Cristo abbiamo la prova, abbiamo la conferma assoluta che Dio Padre ha detto: va bene, figlio mio, tu sei morto per la loro salvezza e loro in me avranno la vita eterna. La morte della morte, una grande speranza per noi, anche perché Gesù Cristo è l'unico caso nella Bibbia, nella storia, Gesù Cristo è l'unico caso di risurrezione per sempre. Potresti dire, ma anche nell'Antico Testamento, per la potenza di Dio, dei morti, addirittura qualcuno, un servitore di Dio, di cui rimanevano soltanto le ossa, è ritornato in vita. Ci sono risurrezioni nell'Antico Testamento, ci sono risurrezioni nel Nuovo Testamento, come quella di Lazzaro, ma a un certo punto l'uomo di Dio dell'Antico Testamento è morto. A un certo punto Lazzaro, non so se prima o dopo, delle sue sorelle, quando di preciso, ma saranno passati 10 anni, 20 anni, 30 anni, spero molti altri anni, anche Lazzaro è morto. La risurrezione di Gesù Cristo è unica nella Bibbia, nella storia, perché è una risurrezione per sempre, per l'eternità. Gesù è andato avanti, Gesù è stato il prototipo, mi esprimo così. Gli ebrei direbbero: Gesù Cristo è stato la primizia, la prima spiga, il primo fiore, l'esempio, la speranza di noi tutti, dicevo. Se Gesù Cristo è risorto e vive per sempre, anche io in Gesù posso avere questa speranza. Credendo in Gesù, io mi associo ai benefici della sua opera, del suo sacrificio, della sua risurrezione. Gesù ha detto: io vivo e voi vivrete. Amen. Perciò, fratelli, sto per concludere. L'Apostolo Paolo termina questo capitolo teologico. Qui abbiamo l'alta teologia biblica, le Alpi evangeliche. Prima Corinzi, questo scritto, questo brano che istruisce riguardo ai particolari della risurrezione secondo il Vangelo, la conclusione è pratica. La conclusione di questo brano è un incoraggiamento per i credenti di ieri, per i credenti di oggi, per i credenti sparsi nel mondo, per i credenti di Perugia, Umbri e dovunque si creda in Gesù. Sai qual è l'incoraggiamento che il Signore vuole darti oggi alla fine di questo messaggio e prima di continuare a lodare Dio insieme al nostro gruppo e ai nostri coristi? L'incoraggiamento è questo. Perciò, dice l'Apostolo Paolo, noti il filo conduttore? Vi ho parlato della risurrezione di Cristo? Della morte della morte? Se così stanno le cose, perciò, se così stanno le cose, fratelli, siate come abbiamo letto. Come dobbiamo essere nella fede? Saldi. Saldi in che senso? Fermi, sicuri, determinati, inamovibili, non instabili, il contrario. Resta in posizione, resta lì dove Dio ti ha chiamato. Non rinunciare alla fede perché i conti della vita non ti tornano. E quante volte, vero, i conti non ci tornano, o economicamente o a livello di situazioni che si verificano, e tu non sai il perché, ti chiedi il perché di certe cose, ti fai tante domande. Sii salda nel Signore, resisti, fratello, incrollabili, non buttarti giù. Se sei caduto giù, se sei giù, il Signore stamattina ti rialza. Cosa è successo che ti ha fatto sprofondare? Dio ti dice stamattina: ci sono io, rimettiti in piedi, continua a camminare con me, dice il Signore. Dobbiamo essere poi generosi. E io dico innanzitutto a me stesso: la generosità ha a che fare anche con i soldi. Non so se mi sono espresso. Tante volte la generosità noi la misuriamo soltanto in euro, in dollari, yen, eccetera, o altre valute. La generosità del nostro cuore ha a che fare anche con i soldi, ma non solo. Qui si parla di una generosità a tutto tondo, a tutto campo, una generosità d'animo, una generosità spirituale, interiore. Siate sempre abbondanti nell'opera del Signore. Non pensi che una persona abbondante sempre in quello che fa per Dio, nell'opera del Signore, in questo tipo di altruismo ci sia il fattore tempo? Ma una persona può essere generosa verso gli altri senza dedicare tempo a quelle persone? No! La nostra generosità verso Dio, la nostra generosità verso gli altri, la nostra generosità in famiglia, si misura sì con i soldi, ma anche con il tempo, con i propositi, con i sentimenti, con l'attenzione. Vogliamo essere generosi di attenzione che diamo in famiglia, che diamo agli altri, che diamo a chi ha bisogno? Misura la generosità come la misura Dio. Impegnatevi sempre di più e poi alla fine la motivazione. La vostra fatica non è vana nel Signore. Tu come renderesti questo versetto? La vostra fatica non è vana nel Signore. Pensaci qualche momento. E renderesti queste parole nel tuo gergo personale? Io ho trovato, come dire, rappresentato il mio pensiero, quello che sentivo, in una versione della Bibbia che traduce questa parte del brano: perché il vostro lavoro non andrà perduto. Coraggio. Quello che stai facendo per la tua famiglia non è perso. Quello che stai facendo per i tuoi genitori anziani non è perso. Quello che stai facendo per i tuoi figli, quello che stai facendo per papà e mamma che hanno bisogno, per tuo fratello, per tua sorella, quello che stai facendo per nonno, nonna, zio, zia, quello che stai facendo per il vicino, per il collega, per l'amica, l'amico, per la chiesa, quello che stai facendo e che puoi fare per il bene degli altri, per la gloria di Dio, non è perso. Perché a volte hai l'impressione che quello che stai facendo di buono e che sai che Dio lo approva, sia fatica sprecata? Dimmi tu perché a volte ci scoraggiamo. Non è che è un discorso legato alle nostre aspettative. Noi vorremmo che ogni grammo di bene che facciamo nel nome del Signore fosse pesato, riconosciuto, non chilo. Ho detto grammo, non so se la pensi un po' come me a volte. E ti scoraggi, ti affliggi quando gli altri non solo non notano il bene per cui ti stai impegnando, ma anzi, a giudicare dalle reazioni, dall'impatto sul pubblico, ti viene da dire: ma chi me lo ha fatto fare? E a volte il nostro problema sono le aspettative. Mi aspetto la gratitudine degli altri prima che l'approvazione di Dio. A volte c'è un altro problema legato sempre alle aspettative. Io mi aspetto il frutto subito. Oggi semino per Dio, per il bene degli altri. Domani, troppo tardi, stanotte. Stanotte raccolgo, mi riempio le ceste del cuore, di sorrisi, di ringraziamenti, di apprezzamenti, di elogi. Ma non è così. La Bibbia mi dice piuttosto che solo un giorno, alla risurrezione dei credenti, alla risurrezione dei giusti, quando il Signore ritornerà, solo un giorno ognuno avrà la sua ricompensa da Dio. Perché ti aspetti qualche anticipo quando il Signore non l'ha messo in conto? Tante volte Dio nella sua bontà ci dà degli anticipi, ci dà degli acconti, vero? Quante volte il Signore ci benedice anche materialmente, quante volte il Signore dà senso al nostro lavoro per Lui già in questa vita, già oggi, già al presente. Se Dio ti sta gratificando in qualche modo già oggi, ringrazialo. Non ti è dovuto, non mi è dovuto. Dio non è in obbligo con me. Ma se stai faticando, se sei stanca, sei stanco, forse una vita che ti dedichi a Dio, che ti dedichi alla famiglia, che ti dedichi agli altri, che ti dedichi nella chiesa, sorella, fratello, un altro po' di pazienza. Il Signore ritornerà e Lui segna tutto. Quello che hai fatto per il Signore è segnato, lo troverai in busta, lo sai. Nella busta del cielo trovi tutto. In questa vita a volte non trovi delle voci, compensi, riconoscimenti, gratifiche economiche, no? Capitato a tutti. Il Signore è fedele. E io lo ringrazio perché prima Corinzi 15 si conclude in questa maniera. Perciò, Chiesa, coraggio, tutto quello che facciamo per il Signore e per gli altri nel suo nome, per amore suo, niente sarà sprecato. Se c'è qualcuno che forse sta pensando di fare un passo indietro, qualcuno che ormai è avvilito, è stanca, se c'è qualcuno che non ce la fa più, ha perso la motivazione, perché si dice, ma ne vale la pena? Questa mattina il Signore ti ha voluto dire, questo giorno particolare il Signore ti ha voluto dire, Cristo è risuscitato e Lui ti aspetta, ti vuole con sé e appronta la ricompensa per tutto il tempo, per le lacrime, per gli svantaggi economici a cui sei andata o sei andato incontro, per l'opera di Dio, per il tempo che hai speso per il Signore. Oggi siamo qui non perché non avevamo altro da fare, siamo qui in forza di una priorità che ci siamo dati, a Dio quello che gli appartiene, a Dio la gloria, a Dio la nostra lode.